www.ladyjo.it e la storia continua.
Il 1928 è un anno di grandi battaglie. Evviva il grano e l'uva, abbasso i topi e le parole straniere. Anno di grandi battaglie, a favore di molte cose e contro anche altrettante. Battaglie per il grano, per l'uva, per il riso e anche per le pagliette. E campagne di lotta contro i rumori, i topi, le mosche, la tubercolosi, la malaria. Additate come nemico sono anche le parole straniere. Un giornalista propone, con ironia forse, di sostituire Corso Buenos Aires con Corso Buone Arie, tennis con pallacorda. Suggerisce perfino la spericolata traduzione di Charleston in Pietra di Carlo. L'Istituto Artistico della Moda si impegna a creare il figurino nazionale, quindi basta con dalla dipendenza della moda di Parigi, di Londra, di New York. In attesa del figurino nazionale, le italiane continuano a tenere d'occhio le novità d'oltre frontiera. I capelli sono sempre corti, ma accennano a ricoprire le orecchie. Non vanno più tanto lisci, meglio qualche ondulazione. Un'attenzione speciale va posta al loro colore. Gli psicologi dicono che il biondo suggerisce sensibilità, il nero intelligenza. Gli psicologi incuriosiscono sempre con le loro diavolerie e la domenica del Corriere si fa dettare due teste da proporre ai suoi lettori. Il primo serve per trovare l'anima gemella, il secondo per scoprire in tempo i guasti della vita coniugale. Leiar trasmette la prima radiocronica sportiva, l'incontro di pugilato Bosisio Molina. Le cronache dello sport parlano molto di Binda, che vince il Giro d'Italia per la terza volta, e dei piloti che mettono i trionfi. Il maggiore De Bernardi batte per la seconda volta il record mondiale di velocità per idrovolanti, volando a 512 km all'ora. Ferrarin e Del Prete conquistano con un SM64 tre record mondiali di durata con 58 ore, 37 minuti di volo. Di distanza in un circuito chiuso con 7.666 km di velocità su 5.000 km a 139 km all'ora. Non è brillantissima la partecipazione italiana alle Olimpiadi di Amsterdam, 7 medaglie d'oro, una in meno di quel precedente raduno di Parigi. Molti applausi, tuttavia, alla squadra delle ginnaste. La più anziana ha 15 anni, la più giovane 10 e si è portata in valigia una bambola. In totale le donne presenti alle Olimpiadi sono 290. I cronisti, tutti maschi, si divertono a sottolineare le loro disavventure. Una canadese sbaglia la partenza nella finale dei 100 metri e piange per mezz'ora. La finale degli 800 vede svenimenti a catena, tanto che si decide di eliminarla dalle prossime Olimpiadi. La tedesca vince i 200 metri a rana, ma non vuole uscire dall'acqua. Perché? Si domanda al pubblico. Perché, nuotando, ha perso il costume. Tra le cronache dello sport vi è anche una tragedia. Sul circuito di Monza, la vettura di Emilio Materassi esce di pista, piomba sulla folla, uccide 23 persone e ne ferisce più di 30. Nella vicina Milano, altra tragedia, non legata allo sport. Il 12 aprile, mentre il re sta inaugurando la fiera campionaria, una bomba d'orologeria scoppia non lontano dalla manifestazione. 20 morti, 40 feriti. Gli autori rimangono ignoti. In una vignetta del Guérin meschino si vede l'Italia piangente tra le nazioni civili che la consolano, dalla Gran Bretagna al Giappone. In disparte con la pipa, gran sorriso, una bomba che gli si gonfia in tasca, si vede il figuro che rappresenta la Russia bolscevica. A parte queste vignette, ovviamente gradite, il regime dà segni di impazienza per ogni battuta umoristica fuori linea. Sul giornale di Farinacci si invocano pene severe per i propalatori di barzellette politiche. L'umorismo involontario non trova invece più argini. Ecco, per esempio, uscire senza sospetti un libro compilato da una maestra di Ferrara. Titolo: Mussolini visto dai ragazzi. Contiene pensieri, disegni, definizioni, impressioni sul Duce. È un'antologia straordinaria. Qualche saggio? Eccolo. Io non ho mai visto il signor Mussolini, ma ho sentito dire che ha salvato l'Italia. Oppure, l'anno scorso al mare ho visto il figlio di Mussolini. Pareva un bambino come noi. Adesso Mussolini è tornato a Roma, dove prima le vestali tenevano acceso il fuoco. Prima che venisse il fascismo, Mussolini era capo del socialismo. Poi venne il fascismo, che è ancora meglio, e lui sempre a capo, lo stesso. Un altro pensiero. Io voglio molto bene Mussolini, ma non vorrei averlo per marito, perché va sempre ferito. E io non ne sarei mai cheta. Mussolini è un grande eroe che ha fatto la marcia su Roma e nessuno se l'aspettava, ma lui l'ha fatta lo stesso. E dopo l'Italia era più libera e noi bambini facciamo sempre vacanza tutti i 28 di ottobre. E questo si è scritto in questo libro. L'Italia vuole molti balilla, con le battaglie per il grano, per l'uva, per il riso, ed è cominciata la battaglia demografica. Per sollecitare matrimoni è istituita una tassa a carico dei celibri. Si leggono questi versi. Signore e signore, son chiari gli avvisi che die Mussolini. All'acre ciascuno prepari la scorta degli italianini. E la poesia conclude. E voi, damigelle signore, di vivido sangue italiano, con tutto il prescritto fervore, dovete pur darci una mano. Occorre che ognuna con grazia si accinga a questa che è industria, si sa, casalinga. Suscita scandalo la pubblicazione dell'amante di Lady Chatterley, di Lawrence. Diverte molto Gli uomini preferiscono le bionde, di Anita Loss. E sono datati 1928 anche L'opera da tre soldi, di Bertolt Brecht, Gente di mare, del Comisso, La storia d'Italia dal 1871 al 1915, di Benedetto Croce. Io, povero negro, del Vergani, e I conquistatori, di Marot. Conquistatori molto inneggiati nelle cronache italiane sono anche i soldati impegnati nell'interminabile rioccupazione della Libia. Dopo la ripresa nel 1927 di Zeila, Oila e Giallo, il 1 gennaio è iniziata una nuova, grande campagna condotta dalle truppe della Tripolitania comandate da Graziani e dalle truppe della Cirenaica guidate dal generale Mezzetti. L'operazione che fa riportare la bandiera italiana in molte regioni libiche partecipa con grande impegno l'aeronautica, alla quale Mussolini ha dato un motto: volere, volare, valore. Due figure di primissimo piano nella storia militare del nostro paese scompaiono nel 1928, Armando Diaz e Luigi Cadorna. Muore anche il più grande statista dell'Italia, Dante Guerra. Giovanni Giolitti. Re Vittorio Emanuele, che Giolitti ha servito per tanti anni, si rifiuta di andargli a fare visita nei giorni della malattia e pensa che la mossa sarebbe troppo compromettente. Muore un grande della letteratura, Italo Svevo. Il 4 giugno il Tribunale Speciale emette 19 condanne. Vanno in carcere i massimi dirigenti del Partito Comunista, Togliatti e Latitante, e a Mosca dal 1926. Il pubblico ministero, poiché gli risulta che l'imputato Antonio Gramsci è il cervello del partito, raccomanda ai giudici di fare in modo che questo cervello non funzioni per 20 anni almeno. I giudici condannano a 20 anni e 4 mesi e 5 giorni Gramsci, Roveda e Scoccimarro. Condannato a 22 anni, 9 mesi e 5 giorni Umberto Terracini.